Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Prima di dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, fatemi soltanto ricordare, poi ne parliamo nei prossimi giorni, che sabato 24 febbraio, strapiombo, si chiama così, gli effetti del piombo, delle munizioni da caccia sugli uccelli, gli ambienti naturali e la salute umana, il tutto è alla mostra che è in corso al Museo di Scienze Naturali di Brescia. Sabato 24 alle 16 c'è una visita guidata, però bisogna prenotarsi, e alle 18 una conferenza a ingresso libero fino a esaurimento posti. Ma ve lo avevo annunciato, sono felicissima di dare il benvenuto a Sabrina Giannini. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere qui con noi, qui al nostro studio di via Olearo. Perché? Perché ricomincia, indovina chi viene a cena, quando? E stavolta abbiamo fissato un giorno, Sabrina?
Sì, sì. Allora, noi cominciamo questa domenica, abbiamo, sì, è fissato, adesso per ora siamo la domenica, sì. Siccome cambiamo ogni anno, cioè fanno di tutto perché le persone ci inseguino, ci possano trovare in qualche modo. E quindi alle 20.55 sostituiamo, di fatto continuiamo la striscia dell'inchiesta, dopo report cominciamo noi per 6 puntate, anzi per la verità 7, perché questa domenica andremo in onda con uno speciale sulla moda, essendoci diciamo la settimana della moda, il meglio di tutto quello che abbiamo fatto vedere della moda insostenibile.
Certo, perché indovina chi viene a cena, per chi non avesse mai avuto il bene di vedere questa interessante e importante trasmissione di moda, si è occupata e con inchieste anche sconvolgenti, devo dire, perché insospettabili alcuni traffici, no?
Guarda, il discorso della moda, che ovviamente si dipinge come bella, assolutamente accattivante, chiaramente deve esserlo, altrimenti non venderebbe, non farebbe un fatturato da 100 miliardi, però va anche detto che è uno dei comparti che inquina di più l'ambiente, per ovviamente i tessuti che vengono utilizzati. Ricordiamo che il poliestere è diciamo prodotto con i combustibili fossili, praticamente con dei fossili, e inquina tantissimo perché ha bisogno di solventi, e soprattutto in Indonesia, dove viene diciamo così prodotto di più in assoluto il poliestere. Poi va detto che al di là delle conce e delle pelli che inquinano tantissimo, anche il nostro Arno, abbiamo fatto vedere come la giunta attuale, pur essendo di sinistra, va detto, ha totale diciamo così una certa indifferenza a quello che è l'inquinamento della conceria che c'è sull'Arno. Allora, tutto questo, capisco i 100 miliardi, capisco tutto, però noi dobbiamo sempre considerare che sia il comparto della moda, come d'altro canto tutti gli altri, si tingono sempre di verde, e si tingono sempre più di verde. C'è questo greenwashing, che è qualcosa su cui noi ovviamente insistiamo. Perché? Perché il volere a tutti i costi, sia nel cibo che nella, diciamo così, nella moda, in tutti quelli che sono i comparti dei consumi, che poi fanno girare l'economia, perché si può parlare di politica finché vuoi, è quello che fa girare il
certo.
mondo. Quindi in tutti questi comparti, perché si tende a dipingere di verde quello che non è? Perché si tende a inventarsi etichette addirittura dalle stesse aziende, per esempio nel cacao, nel cioccolato, nel caffè, in tutti i prodotti esotici, non solo, cercano sempre di crearsi addirittura i propri diciamo così marchi,
sì,
del green o della ecosostenibilità, chiamiamola come vogliamo, perché hanno capito che c'è una sensibilità da parte, se vogliamo anche dovuta anche a una certa conoscenza, anche diciamo inchieste giornalistiche, da parte soprattutto degli occidentali, degli europei in particolare. Pensa che è stato fatto un sondaggio in Europa e si può leggere nel sito della Commissione europea, l'Eurobarometro ha chiesto agli europei: ma voi come vorreste l'agricoltura, l'allevamento, una riduzione per esempio delle gabbie negli animali, una sostenibilità?
Sì.
E il 90%, anzi il 91% ha detto sì, attualmente l'allevamento intensivo è assolutamente da cambiare, 9% soltanto indifferente, ed ecco la ragione di tutte queste etichette su benessere animale che ovviamente devono soddisfare questa esigenza.
Senti Sabrina Giannini, quindi la puntata di domenica ritorna, insomma, giustamente siamo in Fashion Week, come si chiama, sulla questione moda, ma in realtà ci sono tantissimi temi di strattualità, compreso il fatto che proprio in questi giorni si parla dell'inquinamento atmosferico della pianura padana e via di seguito, e molto a me sembra che una delle ragioni dell'inquinamento della pianura padana, che è quello proprio degli allevamenti intensivi, sia sempre messo un po' in sottofondo. Mi sbaglio?
Non sbagli, anzi ci sono le varie confederazioni degli agricoltori che tendono a minimizzare, dicendo ovviamente, tirando sempre in ballo la famosa situazione durante il lockdown del Covid, dove nonostante ci fossero lo stesso gli allevamenti, chiaramente continuavano, la gente anzi mangiava ancora di più in casa e mangiava di più animali, paradossalmente. È inutile che stiamo a rispiegare che
certo.
I zoonosi sono un problema, compresa il Covid, sono un problema legato anche alla distruzione della biodiversità, quindi tu mangi carne, in un certo senso attivi questo pessimo comportamento che non può che portare sempre di più alle zoonosi e quindi alle malattie, diciamo, virali. Allora, chiusa questa parentesi, è vero che durante il Covid c'era meno CO2, perché c'erano ovviamente le industrie chiuse,
certo,
e giravano meno macchine, però si dimentica sempre di un dettaglio però fondamentale: i gas che vengono emessi e l'inquinamento che viene emesso dagli allevamenti non è solo CO2. Loro continuano a tirare in ballo solo un gas, ma l'ammoniaca per esempio neanche la misurano sufficientemente. Perché non la misurano? Perché hanno paura. Oppure il metano. Allora, quando si parla di questo insieme di gas, in questo momento la nostra pianura padana, che è la più inquinata non d'Europa, attenzione, tra le più inquinate al mondo.
Sì.
Perché se, come abbiamo fatto vedere noi, siamo andati al centro di Frascati, dove c'è appunto, ci sono tutta la centralina dove si vedono Copernicus e tutti, diciamo, i miliardari sistemi satellitari che abbiamo lanciato nelle orbite, e io sono andata a vedere, ho anche fatto vedere, che il rosso compare nella nostra pianura, in quella cinese dove c'è Shanghai e in poche altre.
Certo.
Quindi attenzione, cioè noi stiamo vivendo in una camera a gas dove il 17% degli inquinanti viene emesso sì dagli allevamenti, ma contestualmente dobbiamo considerare che sui nostri campi della pianura padana ci sono e vengono sversati i liquami degli allevamenti, vengono sversati i fertilizzanti che sono estremamente inquinanti e così via. Questo è un circolo purtroppo che ogni anno torna, e come tutti gli anni ci sono i politici che alzano le spalle.
Senti Sabrina Giannini, insomma ci sono tantissimi temi che avevo voglia anche nelle settimane scorse di affrontare con te, perché ripeto, indovina chi viene a cena, e non solo, anche prima di questa trasmissione, insomma, le tue inchieste sono state veramente un po' pietre miliari della conoscenza, diciamo così, di alcuni meccanismi. Non si può non parlare della protesta dei trattori e dell'agricoltura. Allora, io devo confessarti, ma questo lo dice Cecilia Di Lieto, non ho visto molto bene questo tipo di protesta, pur riconoscendo sicuramente una serie di questioni di cui gli agricoltori devono essere considerati. Ma dall'altra parte a me è sembrata una visione estremamente miope, Sabrina, cioè è sempre il qui e subito, senza mai una prospettiva. Allora è vero che l'Europa un sacco di dà un sacco di però o ci proviamo, no? Che dici? Non so, mi scaldo.
No, Cecilia, non dà vincoli l'Europa, al contrario. L'Europa sovvenziona questo sistema dell'agricoltura con 400 miliardi in 7 anni. Allora noi dobbiamo considerare una cosa, capisco che gli agricoltori o gli allevatori vogliano qualche spicciolo in più, perché di questo stiamo parlando. Loro sanno benissimo, sono consapevoli del fatto che quei 400 miliardi della PAC, cioè della politica agricola agraria, che è il budget più importante della comunità europea, non è tanto destinato a loro, cioè è destinato a loro perché comprino i pesticidi e i semi brevettati. Cioè, gira che ti rigira.
Certo.
Questo è un sistema che più volte, anche se, come sai, nei miei servizi, ma anche nel mio libro, io chiamo un nuovo sistema feudale. Qual è il nuovo sistema feudale? I criteri con i quali vengono dati questi miliardi sono criteri sostanzialmente del latifondo. Tu hai un latifondo grande, io ti do più soldi, quindi tu con quei soldi ti puoi comprare i piccoli, e sta avvenendo così. Allora cosa succede? Sono andati a protestare questi trattori per avere che cosa? Per poter far guadagnare sempre più soldi a questi beneficiari dei fondi, che sono quelli che hanno sempre più soldi, per esempio Bonifiche Ferraresi, più grande latifondista d'Italia. Ma ricordiamo che Bonifiche Ferraresi ha dentro le banche, col Diretti, un miliardario. Allora stiamo parlando di che cosa? Che sono andati a protestare per arricchire i già ricchi, complimenti, e in più per togliere pesticidi, che ricordiamoli, i primi danneggiati dai pesticidi sono loro.
Sì.
E mentre in America ci sono dei loro colleghi che fanno la guerra alla Monsanto perché hanno linfoma non Hodgkin, perché usano il glifosato, qua l'hanno voluto e la vogliono continuare ad usare, e questa è la loro battaglia, una battaglia dove loro moriranno sempre di più. E poi permettimi di dire una cosa, può sembrare anche una cosa forse abbastanza di sinistra, ma voglio dirla proprio perché è incredibile che nessuno si sia accorto che su quei trattori, che in quelle strade mancavano gli unici che lavorano nei campi, che sono quei servi, quegli schiavi, quelli servi della gleba, che sono indiani, albanesi, slavi, africani, Azerbaigian, vengono da tutto il mondo.
Certo.
Perché la quasi totalità della nostra agricoltura, in quasi tutti gli allevamenti, ci sono gli stranieri. Ed è paradossale, scusa se te lo dico, che noi abbiamo un governo che glorifica il Made in Italy, lo glorifica, ma non dice mai che a portare a casa quel Made in Italy sono gli stranieri.
Eh sì, erano i grandi assenti, sono stati i grandi assenti, e confermano peraltro, Sabrina Giannini, quello che dobbiamo dire, che quando si parla di ambiente, di ecologia, di sistemi, si parla in realtà anche dello sfruttamento umano, perché è strettamente connesso, no? E quindi noi qui che abbiamo come sottotitolo Noi e altri animali, lo facciamo, cerchiamo di farlo quotidianamente, insomma, di sottolineare come questa connessione sia terribile, e che questo sistema così consolidato viva proprio sullo sfruttamento.
Guarda, hai proprio ragione, perché è un aspetto antropologico. Cioè, noi dobbiamo considerare le persone, soprattutto mi viene da dire, prima ho detto una cosa, diciamo, di sinistra, che però la sinistra non ha detto.
Sì,
non ho
perché
sentito mai una volta.
Si distraggono un sacco, certo.
Si distraggono parecchio.
Sì.
Perché non ho mai sentito dire a loro, come mai sulle strade non ci sono gli indiani, gli africani, come mai sulle strade e nei trattori? Per forza, nei trattori potevano andare loro a protestare, magari portandosi dietro anche la mucca e colina. Però dentro le stalle, dentro i campi a sgobbare, c'erano gli stranieri, e non ho sentito una persona di sinistra dire questo. E questo vuol dire che non lo sanno, perché stanno troppo sulle poltrone rosse per sapere com'è la verità. E allora io ti dico un'altra cosa, la sinistra, perché io non mi aspetto niente da questa destra. Questa destra sta facendo delle cose terribili anche sulla caccia. Hai fatto bene a ricordare questa bellissima iniziativa che stanno facendo sul piombo che inquina anche l'ambiente, non soltanto le carni che si mangiano loro, affinché se le mangiassero loro, ma inquinano l'ambiente.
Certo.
Il discorso qua è un altro. Noi dobbiamo considerare quello che dice l'OMS, noi dobbiamo considerare quella che è la salute globale, e continuare a pensare quello che noi... La legittimazione dello sfruttamento è una legittimazione che ha permesso la schiavitù delle persone di colore, che ha permesso il trasporto di queste persone dall'Africa ai paesi per fargli raccogliere il cotone, permette ancora oggi le migrazioni calibrate, perché se servono i messicani in California fino a un certo punto, bene, poi
e basta.
Poi
il muro, certo.
Poi come da noi, no? Per come mai tutto sommato continua a esserci questa migrazione? Perché quando gli stranieri trovano un lavoro stabile e non vanno più nei campi. Quindi è come se servono. E allora che cosa vogliamo continuare a raccontarci, che serve la schiavitù per poter avere questa agricoltura che arricchisce per il 90% i soliti? Ed è la stessa cosa che sta succedendo oggi sugli animali. Peccato che ci sia sempre distratta la sinistra, che non ha ancora capito e solleva le spalle, guarda gli occhi al cielo, quando noi gli diciamo attenzione, perché quello che sta succedendo nell'agricoltura, ma anche il Movimento 5 Stelle che dice tanto di cambiare l'agricoltura, poi in Europa comunque, dobbiamo dirlo, ha votato per una PAC terribile che continua con le gabbie, che continua con gli antibiotici negli allevamenti, perché noi dobbiamo anche ricordare che Ursula von der Leyen ha fallito anche da quel punto di vista. Non è vero che la Commissione europea è una commissione che vincola gli allevatori e gli agricoltori, tutt'altro, è una menzogna che noi spiegheremo nel dettaglio. La vera menzogna, sai cos'è? La verità è che Ursula von der Leyen doveva, per forza, necessariamente aveva promesso di togliere entro una certa data le gabbie degli allevamenti, ha fatto marcia indietro anche lì.
Anche con il milione e passa di firme raccolte dai cittadini europei.
No, ma lì c'era un accordo.
Certo.
Questo è stato un accordo, questa è democrazia partecipata a cui la cara Ursula von der Leyen, per potersi ricandidare, perché diciamolo, per potersi ricandidare, ha dato una bella sberla in faccia a più di un milione di cittadini e 170 organizzazioni. Una democrazia partecipata davvero avrebbe tenuto conto di quella diciamo così, raccolta firme.
Senti Sabrina Giannini, come dicevo, io ti ho pensato un sacco di volte cercando di tirarti in ballo, perché ci sarebbe da parlare della carne coltivata, di cui tu hai parlato tantissimo in passato, eccetera eccetera, ma io adesso vorrei, scusami, poi magari vorrei strapparti quasi una promessa, magari di settimana in settimana facciamo un bigino, cioè una cosa breve magari, perché però dacci un'idea. Hai detto che sono praticamente 7 puntate. La prima abbiamo detto che torna sulla moda e su tutto il giro complesso, articolato e economicamente così consistente. E poi invece dacci un po' qualcosa, dai.
Beh, giusto per voi.
Lo so, ci sono dei privilegi.
Allora, questo sistema, come ti dicevo, dei trattori, partendo semplicemente dalla protesta, che per noi è semplicemente una, diciamo così, un incipit, perché poi abbiamo già girato in California, abbiamo già girato in Africa, quindi noi andiamo a vedere come, per esempio, tutto questo equo e solidale inventato anche dalle stesse aziende, sapete, mettono il picchio, mettono la ranetta, peccato che siano le stesse marchi, diciamo così, che sono pagati da loro, quindi controllato il controllore. Quello che dobbiamo considerare sono i macrosistemi, e noi guardiamo un po' questi, no? Il sistema dell'agricoltura mondiale è in mano sempre agli stessi.
Ma per quello io parlavo di miopia prima, no? Il fatto che si tende sempre a guardare il proprio piccolo e non si ha la visione globale, e noi non possiamo fare a meno di una visione globale, io credo, sei proprio stupido.
No, ma hai ragione, per la semplice, ed ecco perché noi passiamo dalla California all'Africa, dall'Africa all'Italia, perché dimostriamo che, scusate, il sistema è proprio in mano sempre alle solite dozzina di multinazionali, semibrevettati, pesticidi, guarda caso sanno sia gli uni che gli altri, farmaci che ovviamente ci devono anche curare.
Certo.
Antibiotici chiaramente per gli allevamenti, ma poi grandi distribuzioni. Ricordiamo che gli uomini più ricchi, l'uomo più ricco di Germania è il proprietario del famosissimo Lidl. Cioè noi dobbiamo considerare che la fetta, e faremo vedere quale, la fetta del profitto va sempre nelle solite mani, ma non è giusto così. Cioè quello che vorrei dimostrare con queste 7 puntate, mostrando questi sistemi che non guardano solo l'orticello italiano, quello che vorrei, mi piacerebbe che si capisse, è che le cose possono cambiare, non sono immutabili. Sai perché ho scelto questo titolo per questo programma dopo aver fatto 20 anni di...
Forse non so se te l'ho mai chiesto, in effetti.
Perché il film Indovina chi viene a cena con Sidney Poitier, dove appunto una famiglia borghese, due genitori
apparentemente progressisti
certo, si rimangono spiazzati dall'arrivo del fidanzato afroamericano della figlia. Cosa succede? Ovviamente è una donna poi che fa cambiare idea al marito pseudo progressista, mi ricorda tanto i nostri progressisti.
Sì, hai ragione.
Ecco, e cosa succede però? Perché mi piace questo titolo? Non c'entra quasi niente col cibo, c'entra piuttosto col fatto che persino, se pensiamo che questo è un film che ha 55 anni, e 55 anni fa, questa è una cosa sconvolgente, eppure è cambiato. Eppure le cose cambiano, cioè noi dobbiamo considerare che non c'è niente di immutabile e che siamo noi che possiamo cambiare e non c'è niente come nel sistema economico che si basa sull'uso delle risorse, in questo caso che possono essere quelle alimentari, possono essere vestiti, possono essere se vogliamo anche mezzi di trasporto, noi siamo determinanti, non crediamo a quello che dicono loro, non crediamo alle loro etichette, non crediamo alla loro propaganda. Non crediamo al loro marketing, dobbiamo credere al fatto che ci sono alternative che noi mostreremo. Per esempio, tu mi chiedevi i temi. Un tema, tu lo sai, uno dei miei temi, diciamo così,
sì,
è quello certamente anche dell'alimentazione, ma anche del sistema della longevità. Cioè io voglio tornare sulla longevità perché quest'anno abbiamo delle bellissime novità. Tu lo sai che ci sono queste cosiddette blue zone, le zone,
sì,
blu dove si vive di più. Abbiamo provato a vederlo però da un altro punto di vista, a parte il fatto che le blue zone dove ci sono i centenari, dobbiamo dire che i nipoti di questi centenari sono obesi, lo diciamo?
Diciamolo.
No, perché purtroppo nessuno oggi, tantomeno i politici, cercano di spingere i giovani a quel tipo di alimentazione, quindi purtroppo io quando sono andata agli Astra 3-4 anni fa, sì, è vero che facevano i culurgiones e che mangiavano ogni tanto quello che faceva la nonna, però poi mangiavano gli snack con dentro i grassi vegetali idrogenati. Quello che vorremmo questa volta fare vedere è che va bene, esistono i centenari, ma questa è un po' una leggenda purtroppo vivente,
sì,
ma non replicata,
non voluta
dai governi, perché ancora una volta, Cecilia, quello che conta è l'economia, senza, come dici tu, guardare la prospettiva, ma non ti dico di 50 anni, ma anche di 10 anni, perché il cambiamento climatico, ahimè, sta penalizzando proprio gli agricoltori che sono andati nelle piazze.
Sono le 14:22 minuti, questa che state ascoltando è Sabrina Giannini, autrice, conduttrice e inventrice della trasmissione Indovina chi viene a cena, che torna domenica prossima alle 20:55 su Rai 3. Abbiamo sentito che il primo tema, insomma, sarà legato proprio alla settimana della moda, che insomma i milanesi e i lombardi sanno, ma in realtà tutto il mondo sa che cos'è, perché è un fenomeno sicuramente mondiale, ma poi insomma nelle successive 6 puntate, come potete immaginare, già sentite storie, ce ne sono tante. Senti, un ascoltatore che adesso non so se si firma, ma forse sì, forse no, dice spiace tanto dirlo, ma Radio Pop stessa, con eccezione, vabbè, naturalmente di mia, faccio una trasmissione su quella e poche altre persone, è emblematico esempio di indifferenza della sinistra alla schiavitù animale. Ecco, questo tema della schiavitù animale è un tema sensibile, peraltro noi abbiamo fatto insieme la manifestazione, quella straordinaria manifestazione a un mese dall'episodio del rifugio Cuori Liberi e dell'irruzione della polizia per uccidere i poveri maiali lì ospitati. Ecco, questa questione della schiavitù animale troveremo ancora?
Sì, come no. Non solo la troveremo, ma la vedremo proprio in questa chiave. Una chiave, se vogliamo, più etologica. Il fatto che l'uomo non abbia ancora capito, e ahimè quelli che si reputano progressisti non abbiano capito ancora, che la schiavitù animale è una schiavitù che porta, guarda caso, in quegli allevamenti ci sono soltanto persone sottopagate, soltanto persone straniere, che castrano gli animali vivi senza anestesia, che hanno spesso comportamenti violenti con questi animali, perché la frustrazione umana porta anche a questo. Così noi dobbiamo considerare che questa alzata di spalle, soprattutto di persone di sinistra, è la dimostrazione anche del fatto che la sinistra non ha assolutamente empatia, guarda caso, con gli animali ma anche con i più poveri. Allora dobbiamo considerare che l'evoluzione umana è veramente a un bivio in questo momento, e questo bivio ci deve portare a far capire che se noi imprigioniamo, come stiamo facendo in questi lager, gli animali, in realtà ci stiamo tirando non una zappa addosso, ma qualcosa di molto peggio. Ricordiamo che 30.000 europee ogni anno muoiono a causa dell'antibiotico resistenza. Io ho fatto tantissime inchieste
certo.
in tempi di report, come sai, in assoluto la prima inchiesta in Italia sull'antibiotico resistenza, andai in tutto il mondo e devo dire che l'Italia è quella che ha il peggiore dei primati. 7.000 persone, quando sentite dire è morto di polmonite in ospedale, quella polmonite era una Klebsiella pneumonia che non è stata curata perché quegli antibiotici vengono usati nei mangimi dei suinetti. Allora io voglio dire una cosa, l'antibiotico resistenza è un crimine e anche questo un fallimento di Ursula von der Leyen e di tutti quelli che l'hanno sostenuta, dicendo da una parte sostenevano le sue politiche, le hanno sostenute, hanno voluto che lei tornasse indietro sui pochi passi del Green New Deal, adesso esultano bene quando sentirete un vostro parente che muore per una setticemia o per una polmonite, ricordatevi questo nome, Klebsiella pneumonia, e che quell'antibiotico viene usato per mantenere e ingrassare i maiali. Questa è empatia, questa è schiavitù, questo è un crimine che viene fatto. E dobbiamo ricordare che che c'è l'OMS che dice attenzione, perché il prossimo Covid sarà questo.
Certo. Allora, Sabrina Giannini, naturalmente ci sono tantissimi ascoltatori che ti salutano, ti ringraziano e fanno delle osservazioni, ma il tempo non ce l'abbiamo. Dario chiede quali dati di ascolto ci si auspica, ci si aspetta, insomma, per Indovina chi viene a cena. Indovina chi viene a cena è una trasmissione che negli anni ha, anche con questi spostamenti orari e di giorno, è riuscita a portarsi dietro un bel tot di pubblico.
Guarda, io sugli ascolti non lo so, perché appunto venendo dopo Report, pur essendo io ovviamente una autrice storica di Report, la prima inchiesta era mia, tra l'altro sull'amalgama dentale, cambiando di fatto radicalmente i comportamenti dei dentisti, però voglio anche dire una cosa, quello è il taglio, quando io parlo di inchieste sulla moda, ho fatto inchieste su Moncler, ho fatto inchieste, sappiamo benissimo, schiavi del lusso, sempre parlando a proposito di schiavitù.
Certo.
E allora, io non lo so, che posso dirti una cosa, mi interessa anche relativamente, perché so già comunque che il mio zoccolo duro mi seguirà, spero che mi seguirà anche comunque il pubblico nuovo, perché avendo avuto in 8 anni 8 spostamenti di palinsesto.
Certo.
E quindi cosa ti devo dire? Alla fine vedrete tutto su RaiPlay, però se mi vedete in diretta è meglio, perché mi portate un po' sull'ascolto.
Certo, e farà bene. Allora, puntiamo l'orologio, puntiamo il calendario, non so, puntiamo tutto quello che volete per non perderci la prima puntata della nuova edizione di Indovina chi viene a cena su Rai 3 alle 20:55 questa domenica. Solo così ti leggo giusto l'ultimo messaggio. Ciao Cecilia, complimenti a Sabrina, io la seguo sempre in streaming su Rai Play, non importa che ora e su che canale andrà in onda.
Posso
come
dire,
dire
una cosa,
sì, certo.
Sarà comunque ospite in tutte le puntate il dottor Berrino, noto nutrizionista e esperto, diciamo così, di sistemi alimentari sostenibili, e soprattutto dice la verità.
Eccolo là. Allora, grazie mille Sabrina Giannini per essere venuta qua. Qui negli studi di Via Ollearo, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda come sempre la pagina Facebook, insomma tutto quello per riascoltare le puntate. E noi ci sentiamo domani alle 14, come sempre. Buon proseguimento dell'ascolto, spero questa volta con Matteo Villace, non come ieri, ma insomma... Ciao a tutti!